Benvenuti al WikiLeaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com.
Benvenuti a tutti alla 19ª puntata del WikiLeaks Podcast, intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. Io sono Luca Leaks, sono il fondatore di Leaks Invest e con me oggi ancora Paolo Di Domenico. Paolo,
eccoci.
Product manager. Oh, ciao Paolo. Ciao, ci sei qui, no?
Anch'io. Ci sono. Sì, sono intervenuto.
Quando vi presento. Ogni volta, esatto, fa una figura di merda che magari presento te e c'è Brigatti.
Sì, perché poi molti dicono, sì, ma questo chi è? Cioè, come sei infilato dentro la...
abbiamo detto anche, ho cliccato su un link su Facebook.
Esatto, sì,
a questo podcast a parlare. Allora, questa è la seconda puntata della trilogia che abbiamo inaugurato nella precedente puntata, che ha il titolo Economia, Finanza e Società, come cambierà davvero il mondo dopo la pandemia. Quindi se siete capitati per caso, anche voi che avete cliccato un link su questa puntata qua, andate ad ascoltarvi la puntata precedente, la puntata numero 18, dove presentiamo un po' di scenari post pandemia. Il comune denominatore di tutto questo discorso qua è che la nostra opinione è che questo cambiamento epocale, che non può essere considerato un cigno nero da un punto di vista teorico, perché comunque la pandemia, pandemie ed epidemie sono già successe ed era abbastanza scontato che sarebbero successe nuovamente, però comunque un cambiamento epocale. Il nostro opinione è che questo ha accelerato dei processi che erano già in atto da un pezzo. Ora, non ripetiamo il podcast precedente, che sono 50 minuti in cui abbiamo approfondito questo discorso qua, andatelo ad ascoltare. Oggi invece, nella seconda puntata, mettiamo, il nostro focus è su quei settori che da questo tipo di situazione verranno stravolti completamente, dove per stravolti completamente significa verranno inizialmente distrutti, se vogliamo, da un certo punto di vista. Per distruzione non intendo necessariamente fallimento di aziende, anche se capiterà anche questo, però verranno completamente, come si può dire Paolo, disruptati, innovati, cambierà completamente il modo in cui intendiamo questo tipo di settori qua, giusto Paolo?
Assolutamente, sì. Sì, e questo infatti poi mi ha dato il gancio perché a proposito di cose, di settori disbruttati,
esatto.
avevo già iniziato e tra l'altro voglio finire a parlare, parlerò anche del discorso del settore bancario e di come il fintech, insomma,
certamente
porterà una rivoluzione, tutto quel discorso. Quindi guarda di cose di cui parlare ce n'è veramente a tonnellate. Speriamo anche oggi di farcela nel giro di una giornata.
Esatto, diciamo così. Perché sul fintech hai già mandato diverse comunicazioni, diverse email, no?
Avevo iniziato, poi è successa sta cosa qui, quindi ho dato spazio ad altri contenuti, quindi adesso a maggio riprenderò quella serie, che praticamente era una serie composta da 4 email, quindi adesso la riaggiorno e poi la manderò ai miei fedelissimi iscritti alla newsletter.
Esatto. Se volete iscrivervi alla newsletter di Paolo, la trovate, aspettate che vi do il link, su leaksinvest.com, il sito della nostra azienda, e poi c'è un bottoncino in alto, risorse gratuite, ecco, andate a, sono gratuite, andate a prendervele tutte, c'è il gruppo Facebook, il webinar e le newsletter, proprio newsletter, c'è quella di Paolo, quella di Lorenzo, iscrivetevi che sono contenuti originali costruiti dai nostri editor, particolarmente a tema su ciò in cui siete più bravi, insomma, perché ognuno il suo, insomma.
Ognuno il suo, esatto.
Praticamente sono quello che non sa niente di niente, praticamente.
No. Appunto
per questo. Io sono ormai trovato, sono il tizio che fa i meme sul petrolio, che i video col funerale dei tizi in Congo, no?
Esatto. Mi ha fatto morire quel meme.
Battute e risse, esatto. Adesso la gente si chiederà di che cazzo stiamo parlando, andate sul gruppo e capite un po'
che
tipo di approccio abbiamo. Voglio dire anche un'altra cosa prima di entrare nel vivo di questo podcast. Nel prossimo, oggi parliamo delle cose che vanno male, o comunque dei settori che saranno completamente stravolti e sconvolti da questa pandemia. Nel prossimo podcast parliamo invece di settori che stanno già approfittando. Stanno approfittando, sembra brutto, perché sembrano cazzo degli avvoltoi che lui... no esatto, cioè settori che in realtà stanno traendo profitto, però cioè, è anche vero, questa è la verità, traendo profitto da una situazione particolare, un nuovo paradigma, e in futuro cioè sono tutte aziende e settori che rimarranno, continueranno ad esistere e saranno ancora più forti perché magari avranno approfittato di questa situazione particolare per accelerare la loro crescita, il loro progresso e così via. Quindi oggi parliamo di tutta roba che sta andando abbastanza scatafatta. Nel prossimo, insomma, anche di roba che parliamo anche di azioni singole che sono andate molto bene, che reputiamo possono andare bene anche in futuro, nel lungo termine, eccetera. Come avete sentito nel disclaimer, non stiamo facendo, insomma, sollecitazione ad azioni, stiamo facendo una chiacchierata tra noi, non è che andate a comprare un'azione e abbiamo detto, oh, ma hanno detto sul podcast. Potremmo chiacchierare tra noi su queste cose qua, insomma. Quindi oggi parliamo di settori che sono entrati, diciamo, in grosse difficoltà, Paolo.
Esatto, è una specie di scaletta. Partiremo con il settore dei trasporti, settore del turismo e il settore dell'intrattenimento.
Tu lo conosci l'acronimo che usano negli Stati Uniti per definire questo tipo di azioni e di settori?
Sì.
Te lo dico, no, te l'ho detto prima, quindi lo sai anche tu, però fai finta che non lo sai. Beach. Beach, quindi the beach stocks, cosa vuol dire? Beach nel senso di spiaggia,
sì, non beach, in
B-E-A-C-H, quindi B sta per booking, quindi non booking la società, booking nel senso di prenotazione. E sta per entertainment, quindi intrattenimento, o chiaramente un settore che sta avendo delle grosse difficoltà. A sta per airlines, quindi trasporti aerei tendenzialmente, compagnie aeree. C sta per crociere e casinò. Crisis in casinos, quindi anche questi sono tutti chiusi, quindi crociere niente, un sacco di casini. H sta chiaramente per hotel e resort, quindi quando volete ricordarvi quali settori effettivamente da questa pandemia stanno avendo i maggiori problemi, non solo come quotazioni in borsa, ma anche proprio nel loro business, perché la verità è che stanno chiedendo aiuti su aiuti alle varie nazioni, ai governi su cui sono su cui hanno le loro sedi. Ricordate, quindi beach come spiaggia, booking, entertainment, airlines, cruises and casinos, hotels. Una cosa di più, come le FANG, gli americani sono fatti così, ogni cazzo di cosa devono dargli questi acronimi.
È utile
per ricordarsi di cosa stiamo parlando.
Esatto.
Quindi lo trovo particolarmente utile e geniale, insomma. Quindi partiamo dai trasporti, Paolo, giusto?
Esatto. Sì. Settore automobilistico in primis, guarda, ne avevamo già accennato nello scorso podcast. Sono andato a tirarmi giù un po' di dati perché, insomma, l'automobilistico il crollo è sconcertante. Guardate, io ho tirato giù alcuni dati. Ho letto che praticamente il settore delle vendite mondiali, proprio a livello di vendite mondiali di auto, diminuirà del 22%, quindi meno 70 milioni in meno di auto prodotte e vendute rispetto al 2019. In Europa, dallo scoppio della
pandemia... Meno 22, immagino tu intenda in ottica annuale, no?
In ottica annuale, esatto, da qui a livello, perché sai, sono tutte poi previsioni.
Adesso
poi
penso sia meno 10, negli ultimi due mesi penso sia meno 80, meno 70.
Esatto, poi tu quei dati mensili, poi li vanno a spalmare durante l'anno e poi tirano fuori un dato, ma...
Quindi cos'è che stiamo dicendo effettivamente con questo dato? Che si è stimato appunto che la vendita di auto nel 2020, che si venderanno 70 milioni di auto in meno rispetto a quelle vendute nel 2019. Quindi questo è un meno 22%, niente male. Quindi insomma, un calo estremamente importante.
Esatto, esatto. E poi facendo il... diciamo, mettendo l'attenzione sull'Europa, perché sull'Europa adesso lo scopriamo, sì. Da quando è scoppiata la pandemia in Europa sono stati prodotti 2 milioni di veicoli meno tra auto, autobus e furgoni. E di tutta questa mancanza di produzione, qual è il paese che ha subito di più in assoluto? La Germania. La Germania, perché è la sede delle più importanti e delle più conosciute case automobilistiche. Basti pensare a Daimler, basti pensare a Volkswagen, che ha dentro anche il marchio Audi, insomma.
BMW, nel mondo, cioè auto medio alta è tedesca, lusso poi è Italia, adesso ne parliamo tra un secondo, però l'auto medio alta è tedesca, certo.
Perché gran parte della manifattura tedesca gira intorno al settore automobilistico, quindi sì. Attenzione a questa cosa.
Ma non solo tedesca, perché
anche l'Italia
i fornitori, cioè tutto l'indotto per costruire un'auto è tra le cose più complesse, cioè una serie di fattori produttivi, tanti dei quali vengono forniti all'Italia, quindi non c'è tanto da se si ferma e si è fermata momentaneamente, poi domani la gente si comprerà comunque le auto, per carità. E su come cambierà la mobilità ne abbiamo parlato la volta scorsa, non lo ripetiamo, però chiaramente è tutto collegato. La Germania, cioè le case automobilistiche tedesche vendono meno auto, ne producono di meno, tutti i fornitori dei vari materiali e pezzi necessari per costruire l'auto, alcuni dei quali, tanti dei quali sono italiani, basta pensare ai freni, ai sistemi frenanti, la Brembo per esempio fornisce una marea di sistemi frenanti per le auto di tutto il mondo, quindi non è Germania contro Italia come alcuni idioti possono pensare.
Ah no, siamo tutti collegati.
Assolutamente, assolutamente, esatto. Assolutamente.
E quindi appunto di quei 2 milioni di veicoli 550.000 li ha persi solo la Germania a livello di produzione, quindi attenzione, perché poi darò un'occhiata ai dati che usciranno del secondo trimestre, credo che in qualche modo le borse si accorgeranno di questa cosa, che forse i dati del secondo trimestre saranno anche un po' peggiori del primo, perché il primo fino a un certo punto si è lavorato, fino almeno tipo febbraio. Metà,
15 febbraio, cioè io mi ricordo, il primo l'emergenza in Italia, che è stata la prima tra tutte le altre, era il 21 febbraio, è scoppiato, fino al 15 febbraio è tutto assolutamente normale, quindi i dati ora che stanno uscendo sul trimestre precedente sono dati chiaramente parziali. I dati che usciranno a luglio invece su aprile, maggio e giugno, ahimè, saranno...
quelli secondo me sono i peggio di tutti, sì.
Tre mesi, vediamo un po' anche quando si ripartirà, no, non ne parliamo, dai. Ascolta, ma facciamo un esempio anche di cosa vuol dire, diciamo, come si ripercuote queste enormi difficoltà di un settore o di un'azienda sulla borsa. Facciamo qualche esempio di azione, così anche per entrare nel pratico.
Per entrare, esatto, sì, guarda, tirando fuori due azioni, le prime due che mi vengono in mente, guardando ad esempio General Motors e prendendo come riferimento sempre la data del 19 febbraio, perché il 19 febbraio, diciamo, è il momento, è il giorno da cui è nato, diciamo, questo il crollo.
Il mondo si è accorto di cosa stava succedendo.
Esatto, si è accorto, sì. E quello si è propagato sulla borsa, sui valori azionari. General Motors il 19 febbraio stava a $35 ad azione e capitalizzava circa 46 miliardi di dollari. Oggi quota circa $21 ad azione, con un ribasso del 39% e capitalizza circa 27,8 miliardi di dollari. Chiaramente adesso noi stiamo parlando con le borse aperte, quindi questi valori si muovono intanto che parliamo. Quindi, però comunque un ribasso di quasi il meno 40%. Guardando ad esempio anche a un'altra società, tipo FCA, FCA
che è Fiat, no, per capirci, Fiat tanto, esatto, però per capirci Fiat, perché no, FCA, cazzo, gente,
FCA, sì, perché Fiat
Chrysler, con altri brand, però ci siamo capiti, dai.
Esatto, okay. Fiat il 19 di febbraio stava a 12,24, oggi sì. Meno 38, quindi circa, vedi, a 7,60, quindi circa la performance, è scesa circa della performance di General Motors. Guardando però, ad esempio, a più ampio spettro, sempre nel settore automobilistico, però di nicchia, più lusso, automobilistico sì, ma di lusso, se ad esempio guarda le quotazioni di Ferrari, che tra l'altro noi abbiamo nel portafoglio di X-Files, e qui la differenza cambia, perché Ferrari quotava il 19 febbraio circa 167 euro, Ferrari è quotata alla doppia quotazione come Fiat, quindi sia in Italia che in America, stava a 167 euro, oggi sta a 146 euro, quindi è scesa, sì, beh, chiaramente meno 12 rotti per cento, però è una nicchia che il lusso, che si è protetta parzialmente. Vedi anche il discorso in Cina del revenge spending, i ricchi davanti ai negozi di
fare la spesa.
È il revenge spending, sì, è il revenge spending, però lo fai se hai ancora i soldi.
Se c'hai i soldi, cioè.
Allora, no. Di cosa ti vuoi vendicare?
Il discorso, tu magari hai poco da vendicare. No, c'è poco da ridere anche su questo. No? È un disastro. No. Però là, io voglio specificare un là, chiaramente la Ferrari ha molto poco, cioè, che riguarda l'auto, non fa parte, come hai detto benissimo, no? È lusso e non è auto. Però va capito anche un'altra cosa, perché se no i conti non tornano. Dal massimo, no, tendenzialmente del 19-20 febbraio, oggi vedo qua uno Standard & Poor's, ok, 500, a meno, quanto poi, meno 14, no? Meno 13% orientativamente. Quindi questo è il calo dell'indice globale americano, lo Standard & Poor's, dai massimi di febbraio. Meno 14, ok. Com'è che General Motors, quello italiano peggio ancora, dove quotate a Fiat anche. Com'è che General Motors a meno 39 è il listino dove è contenuta General Motors è meno 14? Da contraltare al grosso calo di tutte queste azioni che elencheremo oggi. Oggi è un cimitero praticamente, no? Perché abbiamo detto, l'obiettivo di questo podcast di oggi è parlare di quei settori che hanno avuto già effettivamente dei ribassi importanti della capitalizzazione. Per fare da contraltare a questi settori in grande difficoltà ci sono invece tutta una serie di azioni di cui parleremo nella prossima puntata che non hanno avuto questo calo. Abbiamo fatto l'esempio di Ferrari che comunque per esempio un meno 12 l'ha avuto, però che è molto, cioè molto, un calo molto meno marcato del meno 39 che ha avuto il settore automobilistico più generalista, come General Motors e Fiat Chrysler sono, diciamo, tra i maggiori, insomma, maggiori rappresentanti. Insomma, questo era un po' per dire che, cioè, se c'è chi piange, effettivamente, c'è chi magari non è che proprio ride come Ferrari, però non è così disperata, perché ha una nicchia particolare, un brand particolare, eccetera. Non è che, cioè, vanno tutte giù allo stesso modo le azioni. Quando un indice, voi vedete Piazza Affari, giù, Dell, Wall Street, giù, Dell, non vuol dire che tutte le azioni, meno 2, tutte le azioni hanno fatto meno 2, cazzo, no? Cioè, c'è chi ha fatto più 5, chi ha fatto meno 10, chi ha fatto... è un indice. Quindi il settore automobilistico l'abbiamo visto tendenzialmente come cambierà la mobilità, ripeto, l'abbiamo visto nel precedente podcast, non possiamo saperlo nel dettaglio, però questo è un po' il concetto di base. Meno vendite, meno immatricolazioni. È anche vero che domani la gente continuerà a comprarsi le auto, sicuramente chi può continuerà a comprarsi le Ferrari, e chi non può si comprerà le altre auto, perché non è che, insomma, certamente il ricordo di una pandemia non ci farà evitare di che dobbiamo fare degli spostamenti e ci servono le auto. Ok,
esatto.
Un altro settore sempre legato ai trasporti, questo ancora più diciamo che ha avuto un'incidenza ancora maggiore dello stop agli spostamenti decretato da tutti i governi, è il settore delle compagnie aeree.
Esatto. Il settore delle compagnie aeree, tra l'altro ne ho parlato anche in una lettera nel weekend, perché mi hanno colpito molto le dichiarazioni del CEO di Ryanair. Sai che adesso c'è tutta questa storia dei controlli in aeroporto, che chiaramente dureranno molto di più, perché adesso oltre a controllare i bagagli e le persone, come prima, metal detector e roba così, adesso devi anche misurare la temperatura. Cioè, addirittura Emirates sta sperimentando un modo per fare i prelievi del sangue ultra rapidi, per capire se uno c'ha il virus o meno. Cioè, è una roba assurda. Quindi,
ti dico la verità, guarda, io ho viaggiato in aereo a febbraio due volte, sì. Malta, Italia, gli aeroporti erano già dotati di termoscanner o comunque della pistoletta che ti misura la temperatura sulla fronte, no? Quindi, insomma, una roba che erano già, non so se faranno mi auguro anche che faranno magari dei controlli più approfonditi, eccetera. Più che altro, cioè, il problema per le compagnie aeree è il distanziamento sociale. esatto, è esatto. Il ritardo nelle procedure di imbarco, tanto ormai cioè, abbiamo già capito che bisogna andare cazzo, 2 ore prima, post, come post 2011, tutte queste robe qua che siamo ormai abituati a fare, non esistevano prima del 2011, verranno potenziati. Più che altro devono lasciare dello spazio, questo mi sembra abbastanza, anche se Ryanair si opposta, vogliono caricarli tipo carro bestiame, come sempre. Cazzo.
Ma sì, ma perché ti ricordi quelle scene tipo Ryanair, 150 persone a proprio testa d'ariete al sì. gate, imbarcare, quella roba lì non esiste più, quella roba lì non esisterà più. Allora il CEO di Ryanair chiaramente è venuto fuori con una dichiarazione dicendo: signori, noi chiaramente viviamo sul fatto che riempiamo i voli alla massima capienza, sì. inoltre diciamo il tempo di imbarco è rapido, ecco perché fanno migliaia di voli. Chiaramente adesso se tu devi mettere in fila le persone distanziate ogni 2 metri, nello stesso aereo devi lasciare un sedile o 2 sedili liberi, chiaramente queste qui hanno detto che non ci stanno dentro. Stessa cosa ad esempio per EasyJet, quindi io nella lettera ho detto, ho fatto una provocazione, ho detto è la fine del modello low cost? Questa cosa, questa pandemia produrrà la fine del modello low cost? Diciamo che il dubbio mi viene. Ora, io noi qui abbiamo parlato di 2 compagnie aeree low cost che chiaramente saranno quelle più in difficoltà, ma altre compagnie più grandi non è che se la stanno passando bene. La scorsa settimana avevo tirato fuori la notizia di Boeing che è andata al congresso degli Stati Uniti per farsi salvare con miliardi di dollari. Oggi è uscita la notizia di Lufthansa e Air France che hanno chiesto un piano di salvataggio ai governi da 11 miliardi di dollari l'una. Quindi attenzione, cioè... E ci sono anche le grandi compagnie aeree sono in difficoltà, per non citare poi Delta Airline, United Airline, tanto Delta Airline ci fece anche un post, ci fece anche un post su Facebook, sì. perché l'aveva comprata Buffett, come l'aveva comprata anche una quantità industriale, e quindi diciamo che per tirare fuori 2 numeri, perché alla fine sono quelli che contano, e vedendo la quotazione azionaria di queste azioni, per prenderne una, appunto quella più interessante, perché appunto ci avevo fatto un approfondimento, Delta Airline il 19 febbraio quotava $58.50, oggi sta a meno 60, $23 d'azione, ma anche la stessa United Airline il 19 febbraio stava a quasi $80 d'azione, oggi sta a $28 d'azione, stiamo parlando di ribassi del 60-65%.
Assolutamente, non parlare di più piccoline, perché quello che non sa magari diciamo, il risparmiatore, l'investitore italiano-europeo, che c'è negli Stati Uniti ci sono una marea di piccole compagnie aeree. Una marea di voli, cioè gli Stati Uniti sono grandi, signori, cioè, quindi i voli interni, c'è cioè, una marea di, sono stato un po' di volte, cioè, gli aeroporti interni sono pieni di voli, cazzo, tra i paesini di qua e di là, cioè, si spostano tanto in aereo, si spostano tanto in auto, però le distanze sono grandi, cioè, è questo. Quindi hanno un sacco di compagnie aeree, Alaska Air Canada ovviamente che è canadese, cioè pure American Air, ma sono veramente veramente tante, cioè, Allegiant, ce ne sono veramente tante, e tutte hanno avuto questo tipo di problema, incluso le grosse che stanno chiedendo chiaramente al congresso costanti aiuti. Compagnie aeree chiaramente hanno un doppio problema, sia quello dal lato diciamo dell'offerta, perché dovranno rispettare procedure di imbarco più severe, distanziamento sociale eccetera, quindi avranno problemi, meno voli, problemi a erogare il loro servizio, ma anche un problema dal lato della domanda. Perché tendenzialmente questo è abbastanza scontato, che non è che domani siano tutti pronti per farsi grandi viaggi intercontinentali. La verità è questa, insomma, esatto, perché esatto. Sì, chi può evita, ma anche tu pensa anche al segmento business. Non pensare io perché se me lo permetto io d'estate un viaggio penso di farlo, mi interessa il giusto, però è la mia scelta personale. Pensa anche al segmento business e tutto il giro di manager da una parte all'altra del mondo, si sono abituati a fare determinate conference call su Zoom, su quello che è, continueranno a farlo per tanto tempo. Cioè il gioco non vale la candela, sinceramente, di fare un viaggio intercontinentale e rischiare che magari cazzo, capiti là quando si sviluppa un altro focolaio o addirittura t'ammali tu. Cioè non vale la pena. Quindi si continuerà con le videoconferenze, e il settore diciamo turistico invece, che è chiaramente legato, andrà comunque. Quindi doppio problema per le compagnie aeree: lato domanda e lato offerta. Questo già si vede su delle capitalizzazioni veramente depresse, no? Cioè meno 70 e tanta roba. Sul settore, su questo qui voglio dire un'altra cosa ancora, perché stanno chiedendo tendenzialmente, ripeto, al congresso americano il salvataggio, il bailout, questo è abbastanza chiaro. Il problema, cioè la polemica negli Stati Uniti, è che queste compagnie hanno usato il 96% del loro flusso di cassa negli ultimi 10 anni per compiere operazioni di buyback, quindi riacquisto di azioni proprie. Riacquisto di azioni proprie che ha, diciamo, ha dei motivi particolari per cui viene fatto questo tendenzialmente, no? Insomma, quindi, approfittare anche di un rialzo del corso azionario per guadagnare di più e poter erogare più denaro ai vari manager, ai vari CEO, eccetera, che poi sono i più, sono proprio quelli che decidono di fare il buyback perché hanno un interesse diretto. E quindi, cioè, giusto o no salvare queste compagnie dopo che hanno, tra virgolette, scassato la cassa per riacquistarsi azioni proprie? Il dibattito negli Stati Uniti è assolutamente pesante, perché, cioè, salvataggio da parte del Congresso vuol dire crony capitalism, vuol dire capitalismo clientelare, vuol dire un legame troppo... In Italia siamo abituati a queste cose, cazzo, l'Italia la salvano da 20 anni, siamo abituati. Negli Stati Uniti ogni volta c'è un dibattito, perché comunque, cioè, figli miei, cazzo, vi siete scassati la cassa per ricomprarvi le azioni e così erogare dei bonus milionari ai manager, ora non ci avete soldi e li chiedete ai contribuenti.
Esatto.
Non è neanche un bel precedente per un discorso di moral hazard. Anche questo ne parliamo, ne vogliamo parlare la volta prossima con Brigati. Poi ti lascio parlare, Paolo, però questo discorso è assolutamente da chiarire. Perché comunque, cioè, crei un precedente. Perché cosa vuol dire? Che non facendole fallire, puoi farle fallire, disoccupazione, casini, depressioni, tutto quello che vuoi, però non facendole fallire, si crea un precedente dove anche domani le aziende rifaranno la stessa cosa, cioè scasseranno la cassa per riacquistare azioni proprie o altre manovre speculative spregiudicate, e poi tanto chi paga? Paga la Fed, paga come esatto, paga il Congresso, pagano i contribuenti, che era quello che, ciò che era successo con le banche italiane. Se non vieni punito dal mercato come dovresti per delle azioni che poi si rivelano col trascorrere degli eventi sbagliate, e fai procedere a tutti questi buyback, si è rivelato sbagliato, e il mercato dovrebbe punirti, però vediamo un po' cosa succederà. Fatto sta che sono a meno 70, Paolo.
Esatto, e meno 70 è un altro settore, appunto, che diciamo sta circa su quelle performance lì, quindi meno 70, meno 72%, è il settore delle navi da crociera. Certo. Anche quello è
peggio che mai, peggio che mai.
Peggio che mai, perché lì abbiamo, ne ho segnate due in particolare, Carnival e Royal Caribbean Cruise. Carnival il 19 febbraio stava a $43 d'azione, oggi sta a meno 72%.
Sono completamente ferme.
Da metà marzo c'è proprio un blocco totale. Cioè, mentre qualche aereo gira, se fate vedere dei programmi online che fanno vedere gli aerei che girano in tempo reale per il mondo, qui c'è proprio un blocco totale, quindi questi qui non possono fare un viaggio che uno, fino a quando non si sa, e quindi chiaramente il prezzo, le azioni, poi il prezzo azionario si muove, il valore azionario si muove in tendenza a questa incertezza di quando ripartirà il settore. Anche la stessa Royal Caribbean Cruise, che è un'altra multinazionale di questi, che offre questo servizio, 19 febbraio stava a $111 d'azione, oggi sta a meno 69, $34. Quindi sì, settore compagnie aeree, settore navi da crociera sicuramente sono state quelle che sono state colpite di più in assoluto, assolutamente. Quindi sì, questo... Okay.
Per chi magari non conosce Carnival, ragazzi, stiamo parlando di Costa Crociere, ok? Cioè perché quella sussidiaria italiana è Costa Crociere, con sede a Genova, però è la capogruppo, in Florida, sta in Florida, si chiama Carnival, quindi questi sono un po' i dati di questo settore qua. La vedo maluccio anche io lì, perché
lì altro che assembramento di persone che...
Purtroppo
io quella su una nave.
Come cazzo, cioè, non esiste distanziamento, come un po' anche poi ne parliamo di casinò, ma anche discoteche, le discoteche non sono quotate in borsa, magari, però pensiamo ai casinò, che sono c'hanno anche le discoteche interne che sono di proprietà, quelli di Las Vegas interno, i casinò, cazzo, quelli brutti, i casinò di Las Vegas hanno la discoteca interna, e lì vedo veramente c'è una riapertura tra tanto tempo, anche lì doppio problema, offerta che non ti permetteranno di ampiezze limitate, o meglio, divieto di assembramenti, ovviamente, ma anche domanda, perché non ci vedo la gente pronta a parlarsi, cazzo, a un centimetro di distanza, in discoteca, in crociera, quindi la vedo... Bailout, sarà bailout per chi può, cioè chi è quotato in borsa, ovviamente, come Carnival, Royal Caribbean, sarà ovviamente un... non c'è altra soluzione.
Sì, lì, Luca, il problema è effettivamente...
Se si vuole fare, se si vorrà fare, perché vedo grosse difficoltà qua proprio, per mesi, barra anni.
Anni, perché poi magari c'hai un ritorno di sta cosa qui, e lo sai che qui è effettivamente il punto centrale della situazione, che fa brutto a dirlo, però è, del resto è così, tra l'altro l'ho specificato anche in un post su Apple oggi, è brutto a dirlo, però le multinazionali, quelle lì in qualche modo ti rimangono su, anzi in una situazione del genere si possono anche avvantaggiare, perché poi per pochi spicci si vanno a comprare tutto un emisfero di piccole aziende intorno che sono in difficoltà, però questa crisi qui è una crisi che sta colpendo enormemente la piccola e media impresa. E queste qui non è che vanno dalla BCE e dicono ah, ma io ho messo obbligazioni spazzatura, adesso me le compri. Il problema è queste qui. Le grandi corporazioni, le grandi multinazionali, quelle sì, a strozze bocconi, diciamo, sì, un meno tanto in borsa.
Esatto.
Non te lo leva nessuno, però qualche problema, sì. Piccola e media impresa, sì.
Utilizzano anche il ricatto con i dipendenti, chiaramente, perché hanno decine di migliaia, centinaia di migliaia di dipendenti, il ricatto che stanno già applicando, ovviamente, col congresso, eccetera, per richiedere i salvataggi. Ho capito, ci fate fallire, tutta questa gente qua va a casa e poi ve ne dovete far carico con assistenzialismo, se volete, cazzo, dar da mangiare a questa gente. E quindi sì, è un ricatto... Vediamo cosa fa, ci saranno degli... Cioè, sicuramente, guarda, io non penso... vista la piega che sta prendendo, la mia opinione personale è che ne faranno fallire il meno possibile, tra virgolette. Si procederà a tantissimi accorpamenti.
Sì, fusione, accorpamenti.
Faciliteranno, esatto, operazioni di M&A fra le aziende che possono farlo per sopportare un po' questo momento qua, perché oggettivamente se le fai fallire tutte, abbiamo visto i dati della disoccupazione negli Stati Uniti, no? Si aggiungerebbero ulteriori disoccupati e diventa veramente una tensione sociale importante. Però per il futuro, adesso non parliamo... Prego, prego Paolo.
No, questo discorso è molto importante, perché poi io, guarda, se voglio vedere il lato positivo, perché in tutte le situazioni c'è anche l'altra faccia della medaglia. Sì. Vedi, se tu da una parte hai queste difficoltà qui, però, e poi ne parleremo in quest'altro podcast, però è per dare per fare una considerazione, un punto di appiglio, di ottimismo. Poi vediamo però, vedi, aziende come Amazon che invece in questo momento stanno vedendo esplodere il proprio business, e vedi la notizia che assumono tra le 75.000, che assume tra le 75.000 e 100.000 persone. Magari queste persone qui è gente che ha perso il lavoro da un'altra parte.
Certo, Paolo,
quindi vedi anche Apple.
Capisci che non possono essere assorbite tutte da Amazon, capisci?
Ah certo, però blocco da 100.000, vedi, ad esempio Apple continuerà con le sue assunzioni. Chiaramente è chiaro che se tutto il mercato passa in mano di queste aziende, queste non è che il loro business può crescere, non è che possono integrare 500 milioni di disoccupati.
Ma io personalmente sono fiducioso, cioè sarei fiducioso che cioè una gran parte di queste persone che dovessero venire licenziate, no? Come già stanno venendo licenziate, però un'altra parte...
Vengono riassorbite in qualche modo.
Alcuni potrebbero riassorbite, ma altri si mettono a fare la loro impresina, si diventano dei piccoli artigiani, eccetera. Io ho fiducia in questo. Sì. Capisci bene, Paolo, che da un punto di vista politico è un discorso che non passerà mai.
Boh, ma figurati, no, assolutamente.
Non passerà mai, assolutamente. Cioè, sarebbe, secondo me, io, cazzo, figurati, fautore del libero mercato, per me sarebbe, non dico la soluzione corretta, però, cioè, è così, ma perché non dovrebbe funzionare così, mi sembra anche evidente questo. Non passerà mai da un punto di vista politico. Attenzione, che non vuol dire che non c'è, tra virgolette, rispetto, oppure, come si può dire... rispetto per chi perderà il lavoro, anzi, perché penso che questo eventuale avvenimento negativo come la perdita dell'impiego possa essere in realtà un modo per migliorare. È anche vero che non tutti sono pronti ad ascoltare questo tipo di discorso, non lo so, tanto sono decisioni politiche su cui non influiamo, io la mia idea ce l'ho, però l'ho pure detta, però sti cazzi, insomma, teniamocela pure per noi, perché è abbastanza complesso come discorso.
Ma sì, anche perché poi è arrivato tutto troppo in fretta, capito? Quindi poi fai anche fatica a ricrearti un altro, da un momento all'altro sei stato lasciato a casa da un posto di lavoro, poi ti devi riqualificare per altro. Mm-hmm. Cioè non è proprio così scontato, anche perché considera che tutti i mestieri, i lavori che stanno venendo fuori, sono lavori in dei settori che non è che sono proprio per tutti, cioè nel senso sono dei lavori, qui non è che stiamo parlando nei primi anni del Novecento che la società è passata dall'agricoltura ai trattori, ok? Sì. Qui stiamo parlando all'industriale, qui stiamo parlando di settori che stanno venendo su, che deve avere una bella testina, mica da ridere per starci dietro, cioè capito? Non è che io adesso lavoravo in un bar, adesso però stanno esplodendo i posti di lavoro nella robotica, così in un mese mi lauro in robotica automazione. Cioè attenzione a questa cosa qui, il problema è che l'avanzamento tecnologico già prima lo era, ma adesso è talmente veloce che una persona non ce la fa a riqualificarsi in quei pochi mesi. Cioè voglio dire, ha capito che cercano gente che lavora nei laboratori dove modificano il DNA, però
certamente.
Cioè, ci vogliono 15 anni di studio per fare quella
cosa. Ma il discorso era un processo che era già in essere questo.
Era già in essere.
Era un processo che c'era già in essere ed era solo questione di tempo affinché ci fosse stata un'accelerata, non una pandemia, però un'accelerata qualunque per aumentare questo shift, che non vuol dire, come hai detto perfettamente, che posso dire al poverino, al lavapiatti della ristorazione di imparare a programmare su Python o fare cose così. No, ci mancherebbe altro, non è questo il senso, però tendenzialmente anche a chi magari è più giovane o non è ancora a fine carriera lavorativa, possibilmente comunque di sviluppare delle competenze, che non sono solo competenze, possono essere competenze di vendita, possono essere competenze di marketing, possono essere competenze relazionali, non è solo competenze super tecniche, attenzione, no perché più il lavoro è una commodity, ma questo valeva anche prima, cioè più il lavoro che fai è una commodity, non sarà la pandemia che chiude le navi da crociera e non puoi più fare l'inserviente lì dentro, ma è magari la robotica, appunto, che ti spazza via il posto di lavoro.
Sì.
Il tassista, cazzo, è solo questione di tempo, che ora non stanno lavorando neanche loro, le città sono chiuse, per esempio, parlando di piccole e medie imprese italiane che tutti conosciamo, il tassista non sta lavorando, ma era questione di tempo anche quello, no?
Esatto, e poi vedi che il ha colpito in modo orizzontale tutti, perché ad esempio Uber, che per fare un esempio, che ha portato una novità chiaramente nel trasporto inteso appunto come taxi, non lavorano manco loro, perché lì è la stessa cosa. Quindi vedi, è comunque una cosa che ha colpito vari settori in modo trasversale. E chiaramente adesso come evolverà questa cosa qui, secondo me, lo dicevamo anche l'altra volta, poi non abbiamo proseguito su questo discorso perché andiamo in roba di polemica pesante, qui è molto, secondo me, dipenderà anche dalle scelte che faranno i governi, perché purtroppo qui si passa, adesso senza citare, sai che adesso iniziano a girare tutte le storie dietro a Bill Gates, il vaccino.
Non affrontiamo questo discorso, guarda, che tu Bill
Gates, qui
tutti i colori, non ne voglio parlare, guarda.
Esatto, ne escono tutti i colori, medici che dicono una cosa, medici che ne dicono un'altra, non sappiamo effettivamente dietro cosa c'è, però qui dipenderà molto dai governi quello che permetteranno di fare, perché una cosa è chiara, sì, sicurezza, va bene, i dispositivi DPI e tutto, però tu non puoi chiudermi delle economie totalmente, perché altrimenti mi passi da un'emergenza che ha fatto i danni che ha fatto comunque, a poi mi passi a un'emergenza di tipo lavorativo, è lì altro che virus, quindi bisogna trovare il modo di stare con due piedi in una staffa. Attenzione, la scelta non sarà tra una cosa giusta e la cosa sbagliata, la scelta sarà tra la cosa che è meno peggio, assolutamente. Quindi insomma è abbastanza, ora come ora effettivamente è abbastanza complicato, vedi anche in Italia, cioè apertura di bar e ristoranti addirittura dal 1° di giugno, cioè io mi metto nella mente di un piccolo imprenditore che magari ha un baretto, ha un ristorante, cose che 1° maggio, cioè questo qui l'hai ammazzato, è 1° giugno, l'hai ammazzato. Poi tra l'altro non puoi neanche ripartire ai massimi, perché devi comunque ripartire con i tavoli distanti 4 metri, allora non lo so, è molto delicato come argomento, ci sono sfaccettature, migliaia di sfaccettature.
Esatto, lì il problema però non rischio, è neanche, dimmi.
Il rischio bomba sociale è altino qui sta botta.
No, anche perché non è neanche il discorso classico, no? Vabbè, ok, chi fallisce dopo 1 o 2 mesi di blocco vuol dire che non era pronto, e da un certo punto di vista era solo questione di tempo il suo fallimento. Perché un conto è effettivamente un mese di blocco totale con ripresa a V, un conto sono magari 3 mesi di blocco totale, tre mesi di blocco parziale e metà, e magari erano proprio quei sei mesi in cui facevi tutto il tuo reddito annuo. Pensano stagionale. Che magari sei rimasto chiuso, poveraccio, ottobre, novembre, dicembre, perché magari non so dove vive, non c'è nessuno. Qualunque tua carità turistica sulle coste italiane. Cioè, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, chiuso perché stai chiuso. E a marzo stavi per... Quindi vuol dire una chiusura complessiva in ottica annua, cioè sei fermo un anno praticamente.
Ma no, non è un anno,
è un disastro. Però al contrario, lì lo sai, no, io stimo molto Nassim Taleb, che ha una visione molto, 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 come si può dire, molto prudente in tal senso, sì. No? Perché lui spiega spesso che, attenzione, non è che l'Italia sta rischiando, cioè sta sacrificando l'economia per combattere il virus. Sta rischiando, cioè, o meglio, sta riducendo il rischio per l'economia combattendo il virus. Perché è anche vero che se comunque non viene combattuto con molta forza, rimane in giro ancora più spesso, e poi danni economici rischiano di essere ancora più duraturi e pesanti. Quindi non sono neanche super, 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 super favorevole, come vedo un po' in giro, magari soprattutto anche da parte di chi è skin in the game perché c'ha l'azienda chiusa, quindi lo capisco, che spinga per la riapertura, lo capisco benissimo. Io, no, quindi sto zitto, però... Bisogna controbilanciare un po' le due cose, no? È delicata la cosa, anche cioè, una mente illuminata come Taleb comunque è molto, poi voi magari perché è ipocondriaco di suo, non lo so, quindi c'è anche un aspetto personale, però ci va molto cauto, come era molto critico sulle politiche di Boris Johnson, era molto critico sulle politiche iniziali di Trump, quindi insomma, seguo anche quella campana lì e la mia opinione è, che non ho un'opinione, sinceramente, perché non è che devo avere per forza un'opinione, no, va bene non avere, che cazzo, ah, non lo so, io mica non sono un policy, ma Luca cosa ne pensi? Ne penso che non lo so, sento le due campane, non vado in bias di conferma, ovvero continuando a cercare fonti che confermano la mia ipotesi, vanno bilanciate, io penso ai cazzi miei. Cosa vuol dire che sia egoista? No, vuol dire che penso ai miei affari, perché sono gli unici che posso controllare, e non le politiche di Trump o del presidente Giuseppi.
Questo è un altro discorso, sì, individualismo, sì, assolutamente. Questo è un altro discorso importante, sì. Beh, cioè noi uno non si può fare effettivamente carico dei problemi degli altri.
Non lo so.
È chiaro che è una situazione che dispiace, sicuramente, ma noi dobbiamo pensare a migliorare quello che è il nostro intorno, e perché migliorando noi stessi riusciamo anche a migliorare quello che ci sta intorno, in qualche modo. Quindi sì, ci sta questo discorso, assolutamente.
Ma mi hai fatto venire anche un'idea per il prossimo podcast dove, ripeto, affronteremo invece settori che stanno spingendo e magari diamo anche qualche consiglio pratico, dai, su come ripartire meglio, su come non buttarsi giù e approfittare di quelle, comunque un cambiamento epocale. Andiamo oltre Paolo, così analizziamo un altro po' di azioni, un altro po' di aziende, esatto. Quindi come sta andando settore turismo,
assolutamente, esatto, se si guardano le webcam, sapete che io su YouTube ci sono le webcam in tempo reale da New York e Las Vegas, sembra il film Io sono leggenda.
Scioccanti.
Scioccante, una roba assurda, cioè non c'è nessuno, ma una roba, cioè posti che praticamente non vedevi la strada da quanta gente c'era, è una roba sì che comunque è abbastanza così, ti colpisce comunque abbastanza.
Com'è il sito?
Sconvolgente.
Live webcam, no? Live webcam.
Sì, se tu metti live webcam e ti va, diciamo...
Mettete Times Square, New York, cioè una roba così.
O Las Vegas e vedete effettivamente in tempo reale quello che... Scioccante, che succede, dai. Scioccante, sì, assurdo, cioè ti viene la pelle d'oca comunque, quindi mamma mia. Comunque dicevamo, appunto, quindi settore turismo, le prime due cose che mi vengono in mente sono tipo quei siti di prenotazione online, credo che c'è chiunque abbia prenotato almeno una vacanza su Booking, che voglio dire, ok, che è online, quindi diciamo non è un'agenzia turistica che ha chiuso i battenti dopo.
Ho capito, però poi se non c'è quella domanda, cioè l'offerta di alberghi, che intermedi, e non c'è neanche la domanda di chi perché sono tutti bloccati a casa.
Puoi fare pure tutto online, però. E infatti, Booking, appunto, 19 febbraio stava a $1,968 e un meno 60, ma comunque un meno 30. in borsa se l'è fatta anche
Expedia
lei.
Pure Expedia pure Expedia. Sono le due più grosse, esatto.
Ma quelle, proprio, sì, quelle più conosciute.
Booking adesso è proprietaria anche di OpenTable, no? Quella piattaforma per prenotare i ristoranti, che
i ristoranti, esatto,
è fermi 100% anche loro.
Eh sì, ma anche lì anche il ristorante è un altro discorso. Tu mi puoi aprire, però io tu apri, devo andare dentro con i camerieri che sono bardati come il film The Martian, i tavoli divisi con la plastica di fianco, te con i guanti. Ma io dico, ma come tu dici, ascolta, lo sai che ti dico, fammi fare i cazzi miei, me ne sto a casa a mangiare. Perché ti prendi anche un po' così, sai, uno magari va al ristorante anche per parlare, socializzare un po', per l'ambiente,
solo per quello, cioè il mangiare, ragazzi, come mi direbbe mio nonno, me lo faccio meglio a casa, no?
In parte, esatto, uno va lì pure per come fai lì, cioè ti immagini tu la scena. È una scena assurda, cioè l'aperitivo lì col che ti devi tirare giù la mascherina, ma porca, no,
non ci va, cioè ci andrei solo per aiutare il ristoratore in sé, per l'esperienza penso che venga fuori un'esperienza
bruttina,
esatto, cioè vado, gli do 50 euro al ristoratore, guarda, non voglio niente, me ne vado a casa, però tu prendili perché esatto, ma perde tutto, chi è che va in ristorante per mangiare?
Come fai?
Le tavole calde dei camionisti che devono sfamarsi, ovviamente si fermano lì al casello, e la tavola, ma qualunque altro tipo di ristorante vai per stare con i tuoi amici, per vivere l'esperienza e così via. Quindi
hai capito,
disastro da questo punto di vista.
Sì, da quel punto di vista sì, stessa cosa. Quindi addirittura anche per le catene di hotel, quindi mi viene in mente ad esempio Hilton, mi viene in mente Marriott. Il CEO di Marriott ha dichiarato che questa emergenza sanitaria ha praticamente avuto un impatto peggiore della crisi finanziaria del 2008 e dell'attentato terroristico dell'11 settembre messi insieme. Quindi la stessa è vera sta cosa. Tra l'altro Marriott, appunto la stessa Marriott, il 19 febbraio stava a $147 d'azione, oggi meno 44 a $82 d'azione. Stessa cosa circa anche Hilton, che gestisce comunque oltre a vari business, ma gestisce soprattutto catene di hotel. 19 febbraio stava a $112 d'azione, oggi meno 36 a $71 d'azione. Quindi, insomma, perché poi sai, quelli sono ambienti anche che tu, sono ambienti di un certo stile, tu vai anche per goderti l'ambiente. E ora l'ambiente è molto, come si può dire, perde molto di quella bellezza se vedi tutta la gente, non lo so, è comunque a sensazione, non credo che finisca nel momento in cui fanno la riapertura, finisce lì, cioè c'è un'inerzia di
non vedo ripresa V, mi
sa. Su alcuni settori credo di no, altri, ripeto, altri come diremo nel prossimo podcast, stanno esplodendo, che veramente non lo sanno neanche loro, però ci sono settori che veramente qualche difficoltà grave l'avranno. Io credo di sì, ma tu guarda anche il settore dell'intrattenimento, quindi nomi che hanno fatto la storia, che conoscono tutti, settore dell'intrattenimento, casinò, vedi, prima parlavamo di Las Vegas, ma dicendo anche un nome che, voglio dire, se lo sanno tutti in tutte le parti del mondo, la stessa Disney. Mm-mm. Cioè Disney, ok, tu dici, vabbè, però magari ha chiuso tutti i parchi, però ha lanciato il servizio di streaming online, Disney+, sì, qualche soldo l'aveva fatto, ho capito, però se tu vai a vedere il bilancio di Disney, la maggior parte del fatturato lo fa dai parchi a tema e dal merchandising.
Cioè, ma hanno fatto rientrare Bob Iger, è rientrato lui, perché aveva appena rassegnato le dimissioni, tutto sto casino qua l'hanno fatto rientrare. No, che c'è Disney+, ok, è un grande successo commerciale,
ok, però
è una strategia, è una branca aziendale creata adesso, che per ora è stata solo un costo, perché mica è stato uno scherzo lanciarla in termini di marketing e di creazione di piatta, cioè ok, la gente sta pagando, però per andare a break even manca ancora del tempo, e poi i margini sono dei parchi, la fonte di revenue, dei ricavi principali, era quello, sono completamente fermi, assolutamente.
Anche lì tu dici, ma un'azienda cosa potrebbe fare? Allora, è brutto a dirlo, però è chiaramente parco a tema, è lo stesso discorso della compagnia aerea, secondo me, cioè è una roba folle quella che sto dicendo, ma secondo me ci sta, cioè cosa potrebbero fare? Tipo a Disney gli dicono, guarda, assembramento di persone, però tu puoi aprire il parco, ma nel parco ci devi far entrare un quinto della gente di prima. Allora tu Disney cosa potresti fare? Potresti dire, o Emirates ad esempio, che dice, ah sì, mi togli nella classe economy, mi togli due sedili ogni quattro, lo sai che faccio? Trasformo tutta la classe economy in business.
Certo.
Perché scusa, se una business costa quattro volte più di una economy e io lì devo togliere dei posti, allora a questo punto faccio tutto l'aereo business first e faccio lo stesso fatturato di prima. Disney potrebbe fare la stessa cosa, aumento di 5 volte il costo del biglietto.
Si può, se lo permette, certo.
Secondo me la gente ci andrebbe lo stesso a il biglietto triplicato, quadruplicato.
E questo vorrebbe dire inflazione, quindi potrebbe essere un'altra spinta a favore dell'inflazione, cioè, o meglio, una delle poche reali spinte a favore dell'inflazione, anche perché lì non è che puoi calmierare i prezzi come quella fesseria che ho sentito ieri sulle mascherine vendute a 0,50 quando i farmacisti... Non ne parlo perché mi incazzo. Però esatto, cioè su un servizio aereo o intrattenimento, figli miei, cazzo, l'azienda è mia, metto i prezzi che voglio, tranquilli che...
Gliela
vendo bene, la comprano. Sì.
Per questa azienda la vedo fattibile. Cioè Disney, guarda che una notte al resort Disneyland in camera base costava già 2.000 euro a notte. Se tu prenoti dal sito Disneyland Paris, 2.000 euro a notte, una notte. Ora, se uno può permettersi una camera a 2.000 euro a notte, se la può permettere anche a 4.000 euro a notte. Quindi queste aziende credo che abbiano un po' di margine di manovra.
Beh, anche lì, attenzione, lì, per esempio, vale un po' il discorso di Ferrari, anche per Disney stesso. Cioè, chiaramente un brand fortissimo, quell'esperienza la vivi solo lì, cioè sei un monopolista del tuo servizio. Cioè sulle Ferrari la monopolista è Ferrari, non di tutte le auto di lei, cioè, che può sembrare una ovvietà, ma è così assolutamente. Cioè, il vantaggio competitivo, il fossato competitivo che Warren Buffett cita è anche questo: devi essere il monopolista per qualcosa che è nella testa delle persone. Cioè, Disney, parchi a tema, raga, Disney, se metto il biglietto a 10.000 euro la gente ci va, punto. Cioè, chi se lo può permettere, ovviamente, però non è che sia neanche un bene essenziale per la sopravvivenza andare a Disney, cioè, nel senso.
Ma sì, anche perché tu considera una cosa, che noi, poi adesso noi parliamo per il mondo occidentale, attenzione, perché in Oriente, dall'altra parte, vabbè, la Cina adesso poi, indipendente dai dati, hanno fatto uscire, c'hanno più morti, più contagi, non lo sappiamo i dati come sono, però intanto hanno riaperto. In Cina hanno riaperto, in Cina sono 10 volte più di quelli che siamo qui in Occidente. Certo. Quindi, cosa vuol dire? Significa che lì, man mano che la società si arricchisce sempre di più, escono anche ogni anno fuori molti più milionari.
Assolutamente.
Quindi, alla fine, secondo me, tipo anche come Apple, se mi triplica il prezzo dell'iPhone, comunque troverai qualcuno che te lo compra in qualche modo.
Io lo comprerei, non guardo neanche il prezzo, la verità è questa.
Di fatto,
poi se costasse 100.000 euro magari mi farei, però se lo triplicassero, sinceramente,
io perdo tre clienti che fino a qua, 2 mesi fa, un cellulare da 1.200 euro se lo potevano permettere, però ne faccio uno che paga il cellulare 3.000 euro. Credo che queste aziende abbiano questo margine di manovra, appunto perché l'Oriente comunque corre veloce, e diciamo che i consumi a livello mondiale è molto probabile che nei prossimi anni si sposteranno molto più di là che di qua. Cioè io, diciamo, una sorta di impoverimento lo vedo a livello in Occidente più che in... Allora,
questo è corretto, però non è neanche un discorso di povertà e di ricchezza, Paolo, perché è proprio un discorso di monopolismo nel servizio che stai offrendo. Cioè Amazon Prime, ti faccio un esempio, cioè, loro possono, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa se non mi ricordo, ma Amazon Prime può mettersi il prezzo dell'abbonamento al prezzo che vuole, non, chiaramente in una forbice, non è che lo vendono a 10.000 euro cazzo, però cioè, in una forbice ti serve, lo vuoi, è quello che ti serve.
Non è che se lo mettono a 100 euro
vado a comprare da un altro. Ok, no, non vuoi venire al mio parco col biglietto a 5.000 euro? Vai all'altro parco che fa cagare, cazzo. Poi ci sarà anche altra concorrenza, ho capito, però l'offerta è radicalmente diversa.
Credo che il mondo si polarizzerà in questo modo.
Certo,
sì. È sempre
stato così, Paolo, sinceramente, non cambia tanto da questo punto di vista. Ti dirò un'altra cosa in più. Un determinato tipo di acquisti di lusso, comunque di brand così famosi, è aspirazionale. Spesso è vero che persone magari che non sono particolarmente abbienti si tolgono il pane dalla bocca per permettersi questo tipo di servizi.
Sì.
Quindi c'è anche questo discorso molto, 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 molto importante. Bello, no? Bello questo aspetto su Disney, era assolutamente interessante. Paolo, Disney. Siamo quasi... Dimmi, scusa, io... Dai.
Sì, esatto.
Facciamo 6 ore di podcast oggi.
Facciamo un'ora, allora io direi di chiudere con altri due settori.
No, però li parliamo la prossima volta, lasciamoli in sospeso. Così il prossimo podcast dove parleremo di tante azioni in rampa di lancio, abbiamo altri due, tanto stiamo parlando di intrattenimento e casino, abbiamo due altre chicche che vi raccontiamo la volta prossima. La volta prossima abbiamo chiuso con gli alberghi, con Disney che è assolutamente intrattenimento, quindi entertainment. Quindi bene, abbiamo fatto un po' una panoramica di tutti quei settori con nomi di aziende reali. Attenzione, perché è un aspetto fondamentale che in tanti non colgono a primo ascolto è che cioè, le azioni si parla ovunque, no? Basta aprire il giornale, gli indici, le azioni. Signori miei, stiamo parlando di aziende reali. Cioè, Booking la conoscete, è un'azienda quotata in borsa. Hilton la conoscete, cioè, anche come la catena alberghiera, cioè un'azienda quotata in borsa. Disney, non dobbiamo neanche dirlo, tutte le compagnie aeree, tutte le compagnie di crociere, auto, cioè capite quanto è vario comunque un indice azionario e quanto effettivamente l'andamento reale dell'economia può incidere sui mercati finanziari, incide sui mercati finanziari, ma non come tutti se lo aspetti, cioè sono andate male, cosa ha fatto? Un fatturato meno X, il prezzo in borsa deve andare uguale a meno X. Cioè, il mercato è anticipa, cioè, il mercato sta pensando a come andranno domani, non a come sono andate ieri. Questo è un punto fondamentale da comprendere quando si parla di mercato, non dimentichiamolo mai questo veramente, perché
mai assolutamente.
Sarebbe facile dire no, vabbè, ho capito, cioè, ci aspettano comunque, ne sono già passati due, ci aspettano altri X mesi di ribasso economico, di recessione economica, perché le azioni non vanno giù allo stesso modo? Perché il mercato finanziario è già proiettato, ovviamente proiettato sul futuro, e quindi apparentemente ad oggi, che oggi è, che giorno è? 27 aprile, domani c'è The Big Short, ma è in ottava, però ad oggi quello che posso dire è che sta, dopo il punto di minimo al 23 marzo, quindi più di un mese fa, il mercato azionario sta puntando, il complesso di operatori sul mercato finanziario sta puntando comunque su una ripresa, che viene dopo un crollo del meno 35% che c'è stato nel mese precedente. Quindi abbiamo fatto meno 35, meno 35 più 30, per un totale di, siamo a meno 15, come ho detto prima, non abbiamo parlato di General Motors. Quindi, questo è molto importante, io direi che per oggi chiudiamo qua, se no sforiamo l'ora che ci siamo sempre dati come durata massima, ok? Quindi continueremo con queste due azioni, due settori che stanno avendo dei problemi e poi approfondiremo, il focus sarà su settori e azioni che invece stanno traendo profitto e ne trarranno ancora da questo cambio di paradigma. Che dici Paolo?
Ah sì, il discorso è veramente interessante perché ci sono delle cose che non si sono neanche mai sentite, cioè, ah cavolo, quella cosa non me la sarei mai immaginata, quindi sarà molto, molto interessante, assolutamente, che è quello alla che grande. Poi ci interessa.
Alla grande, però dai, perfetto. Grazie per averci ascoltato anche in questa 19ª puntata, ci rivediamo sulla 20ª, così completiamo questa trilogia, ascoltatevi la 18ª, che c'è tutto il preambolo di questo discorso che abbiamo fatto, come sempre mandateci qualche suggerimento, staff@lixiinvest.com, entrate sul nostro gruppo Facebook, è gratuito, chiaramente, Wikileaksi, tutti i segreti della finanza, quindi come il nome del podcast che state ascoltando, iniziate a far parte della nostra comunità, la più grande, comunità sembra comunità di recupero, Paolo, no? La community, meglio in inglese, ragazzi, la community più grande di finanza personale in Italia, anche se vedo che ognuno ha la community più grande, no? Quando vedi qualche altre persone, Paolo, tutti hanno la community più grande, la nostra è veramente la più grande, la più numerosa, la più di qualità. Fatevi un'idea, cara, poi valutate voi, quindi Wikileaks su Facebook, e niente, dai, alla prossima!
Ciao Paolo. Alla prossima, ciao a tutti, ciao Luca. Ciao.